Buongiorno a tutti.
Buongiorno.
Vogliamo ringraziare il nostro Federico che anche per la seconda volta mi ha dato la possibilità di essere qua con voi. E devo dire che la prova è abbastanza ardua, perché pensavo fosse su Elia, quindi io mi ero procurato dei libri sulla figura di Elia, eccetera. Poi mi manda la Federico il progetto, che è questa. E in realtà la figura di Elia, quindi no, interessante perché, come diceva qualcuno di voi prima, anche se è solo la seconda volta che vengo, è un po' come essere a casa, perché con Federico, il mio professore allo studio teologico di Pordenone, e poi Pasquale e Silvia, i miei compagni di classe, e poi altri molti che già conosco come Lara e altri che ci hanno fatto visita in comunità. Quindi anche se la prova è ardua, però insomma mi sento abbastanza a mio agio e mi invochiamo davvero il giorno dello spirito perché ci aiuti a entrare nel profondo di queste scritture che non sempre sono immediata comprensione. Allora, la pericope che mi è stata assegnata è quella che abbiamo letto fino al versetto 28. In questo capitolo 22, rispetto ai precedenti, torna a parlare della politica internazionale. Don Federico mi ha detto che siete stati ben istruiti sulla geografia dei regni di Giuda e di Israele, come si vede molto bene in questa cartina, quindi il regno di Giuda a sud con capitale Gerusalemme, e il regno di Israele a nord con capitale Samaria, che rispetto all'attuale Israele va oltre il fiume Giordano, quindi nella parte della Transgiordania, dove proprio si trova una città in oggetto che è l'Arno di Gargan. E è interessante perché ci sono questi due re, il re di Israele Acab e quello di Giuda Giosafat, che re di due regni da secoli in lotta, che però, come ci dice il testo, erano in lotta anche con le popolazioni vicine, Aram, e quindi con il re di Damasco, l'attuale Siria. E fra questi due stati del nord e del sud, in realtà c'era un periodo di pace grazie anche al matrimonio tra le re del trono del sud, Joram, e Natalia, che è la figlia di Acab e Jezabel. Quindi in realtà c'è stato un tentativo di avvicinamento fra questi due stati in lotta grazie al cosiddetto matrimonio di convenienza. E dice che Giosafat, re di Giuda, scese dalla re di Israele. Quindi questo scendere è proprio perché Gerusalemme, rispetto alla Samaria, è posizionata su un colle, quindi è più alta, anche se noi vediamo che va verso il nord, ma in realtà, proprio per un discorso geografico, scende quindi dal regno del sud a Israele. Allora, ecco, la prima domanda che ci si può porre è questa: che cosa pensate di questa visita? Sembrerebbe appunto un ulteriore passo verso l'unione fra questi due re storicamente, fra questi due regni storicamente in conflitto. In realtà, dinanzi a Dio, è un'infedeltà, perché nel regno del sud c'è Gerusalemme, dove c'è il Tempio di Dio. E invece Giosafat stringe una forte alleanza con il regno di Israele, che ha invece, soprattutto nella figura della regina Jezabele, un idolatro. Quindi in realtà quella di Giosafat, seppure ai nostri occhi potrebbe essere un tentativo di riconciliazione, di unione, di avvicinamento, di pace, agli occhi di Dio è invece un'infedeltà. E la cosa interessante è che il Acab coinvolge nel suo disegno Giosafat. Infatti al versetto 4 si dice: verresti con me a combattere per Ramo di Gala? Quindi durante questa visita Acab si propone di prendere Ramo di Gala dal re di Damasco, che, come abbiamo letto al capitolo 20, non aveva mantenuto la parola perché aveva concluso un patto con Acab, e quindi non mantiene la parola perché non restituisce questa città. E quindi Acab fa partecipe del suo disegno di questo visitatore in soggiorno a casa sua. E qual è la risposta di Giosafat? Conta su di me come su te stesso, sul mio popolo come sul tuo, sui miei cavalli come sui tuoi. Io trovo che questa risposta sia davvero molto forte, perché sottolinea proprio come ci sia una piena identificazione di Giosafat con Acab. Come su te stesso, come sul tuo, come sui tuoi. È molto forte appunto la luce di tutta la storia precedente, dove storicamente questi due regni erano in conflitto. E praticamente Giosafat con questa risposta entra in un ingranaggio nel quale viene coinvolto da Acab, però avanza delle timide osservazioni, perché poi prosegue il testo e dice Giosafat ad Israele: consulta per favore oggi stesso la parola del Signore. Quindi comunque si vede che è un re legato alla sua fede in Dio, però diciamo che lo fa un po' in punta di piedi, consulta per favore, e non ha abbastanza coraggio per opporsi al disegno di Acab. Ecco perché ho detto che è stato coinvolto un po', anche un po' contro, diciamo, la sua volontà, però ormai si sente dentro e non ha quel coraggio, quella forza, quindi completamente opposta alla figura di Acab, che invece era un re temutissimo. E quindi queste due personalità, direi quasi opposte, uno estremamente coraggioso e l'altro invece estremamente timoroso, e quindi gli occorreva più coraggio. E allora anche qui possiamo introdurre una prima riflessione che riguarda noi stessi, perché ognuno di noi sicuramente ne ha fatto esperienza. Di che cosa? Di quanto sia difficile, e richiede molto coraggio, quello di dare un semplice rifiuto in un contesto nel quale veniamo coinvolti ad associarsi in qualcosa che non è bene, che non è bene. Quindi quanto sia difficile rifiutare di associarsi al male. E qui volevo leggere il primo proprio salmo, la prima strofa, quindi con cui si apre il libro dei Salmi, perché dice proprio questo: beato l'uomo che non segue il consiglio degli empi, non indugia nella via dei peccatori e non siede in compagnia degli stolti, ma si compiace della legge del Signore, la sua legge medita giorno e notte. Ecco, credo che per aiutarci a meditare questi primi versetti che abbiamo appena attraversato, questa strofa sia una buonissima sintesi. E questo è un po' un metodo molto semplice, ma davvero, oserei dire, ispirato, che ci può aiutare sempre quando ci approcciamo a un testo sacro, cioè quello di alternare continuamente la lettura del testo in oggetto e alcuni salmi, perché davvero gettano una luce importante su quello che si sta leggendo. Ecco, quindi in questo primo passaggio mi sembra importante sottolineare come sia purtroppo facile per tutti scendere a compromessi, per ricorrere un po' i propri desideri, i propri interessi, più o meno grandi. Qui si parla di politica internazionale, ma poi dopo noi possiamo ridurre alla nostra scala quotidiana e pensare a quante volte, magari anche solo per non voler deludere una persona, l'abbiamo assecondata in qualcosa che in coscienza riteniamo che non era buono. E avere il coraggio di andare contro corrente o anche contro quello che ci viene proposto, magari da una persona amica che ci vuole bene, non è facile. Però ecco, credo che la figura di Josafat ci aiuti un po' a questo, a invocare il dono dello Spirito nei momenti in cui sappiamo che le nostre forze non ci danno il coraggio sufficiente per rifiutare di associarci al male. Poi il testo prosegue con questa interpellazione dei vari profeti, che è un po' la prassi, diciamo, di quella che era il modo di agire dei re dell'epoca. Soprattutto in questo primo periodo dei profeti antichi, i re avevano spesso i profeti un po' come consiglieri di corte, e quindi ad ogni azione loro li interpellavano e ne chiedevano il consiglio. E l'originalità del profeta biblico, come avete visto in questi giorni, soprattutto nella figura di Elia, è quella di essere un profeta che critica senza ritegno le scelte politiche e religiose sbagliate del re, ne denuncia i peccati e non è per nulla preoccupato di difenderne l'immagine, ma piuttosto di stimolarlo alla fedeltà alla parola. Ecco, quindi anche qui, anche se non continuiamo strettamente con la figura di Elia, ma poi incontriamo quella di Michea, che è comunque in questa, si inserisce in questa figura che ben avete meditato in questi giorni con Elia. E cosa dicono questi 400 profeti? Il versetto 6 dice: attacca, il Signore la metterà in mano al re. E poi viene ripetuto anche nei versetti seguenti. È interessante perché questi profeti annunciano tutti la stessa cosa. Come infatti dice il versetto 12, tutti i profeti profetizzavano allo stesso modo. Ed è interessante perché, d'altra parte, annunciano ciò che il re desiderava. E alla fine è assecondare la sua volontà. E che cosa potevano rischiare questi profeti? Se Acab avesse vinto la guerra, la loro predizione era confermata. Se non ritornava, perché la perdeva, non moriva in battaglia, non poteva più riprogrammare. Quindi i profeti, in questo caso, non avevano assolutamente nulla da perdere. Però più che la figura dei profeti, mi sembrava interessante, come prima ci siamo soffermati su quella di Giosafa, soffermarci qui sulla figura di Acab, facendo anche un po' un parallelo con gli uomini di oggi, che un po' allo stesso modo cercano di attorniarsi di persone che la pensano allo stesso modo. Ed è interessante perché San Paolo dice esattamente questo nella seconda lettera di Timoteo, al capitolo 4, al versetto 3, che trovo questi versetti di una attualità tremenda. Dice San Paolo: verrà giorno in cui non si sopporterà più la sana dottrina, ma pur di udire qualcosa, gli uomini si circonderanno di maestri secondo i propri capricci, rifiutando di dare ascolto alla verità per perdersi dietro alle favole. Mi sembra che questi versetti parlino abbondantemente da soli, e non c'è bisogno che faccia
Cristina. Scusa che ti interrompo.
Seconda Timoteo 4:3. Non credo ci sia bisogno di fare ulteriori attualizzazioni. Quindi presto o tardi, come abbiamo sentito da San Paolo, Dio confonderà tutti i mentitori. Questo è valido anche per il testo che stiamo meditando. Perché come ci ricorda Evangelista Giovanni, al capitolo 17, la sua parola è la verità. E come avete visto nei giorni scorsi, al capitolo 18 di questo primo libro dei Re, anche questo capitolo 22 ci mette in guardia contro un pericolo, quello di giudicare se una cosa è buona o cattiva secondo il numero di persone che la praticano, oserei dire anche secondo la convenienza. Tanto è vero che qui si parla, nel versetto 6, di 400 persone. Poi però Giosafat, nel versetto 7, dice: non c'è qui ancora un profeta del Signore da consultare. Interessante questa disparità enorme fra 400 e uno. In questi giorni, comunità, come facciamo sempre durante tutto l'anno, noi dal lunedì al sabato seguiamo un calendario monastico, quindi anche le letture della liturgia non sono quelle del calendario romano. Poi ovviamente la domenica seguiamo il calendario romano. E noi facciamo meditazione, la lettura continuata del libro in oggetto. In questo momento siamo sul Vangelo di Giovanni. E siccome abbiamo meditato ieri mattina, io ero poi su questo, il parallelo mi è venuto immediato, perché ieri mattina abbiamo meditato un testo che tutti voi ben conoscete, che è il capitolo 6 di Giovanni, la moltiplicazione dei panni. E c'è esattamente una situazione che è parallela a quella che abbiamo nel nostro capitolo 22 del primo libro di Re. Perché cosa succede? Che Filippo domanda a Gesù: dove potremo comprare il pane perché costoro abbiano da mangiare? E Filippo risponde con la ragionevolezza umana, con un pensiero assolutamente corretto: 200 denari di pane non sono sufficienti neppure perché ognuno possa riceverne un pezzo. 200 denari erano troppo pochi per comprare un pane per sfamare 5.000 persone. E cosa rispose Andrea? C'è qui un ragazzo che ha 5 pani d'orzo e 2 pesci. E qua la risposta va bene. Poi dopo però ritorna nel pensiero umano e dice: ma che cos'è questo per tanta gente? Che lui si rassegna perché dice: c'è una proporzione che non è colmabile. Ecco, quindi facevo questo parallelo proprio perché i testi erano oggetto di meditazione in questi giorni, ed è esattamente quello che capita anche nel nostro testo. Quindi all'atto di questi profeti di menzogna, un solo profeta di Dio, il fedele Michea, fa coraggiosamente conoscere la verità e ne soffrirà. Io quindi credo che quando vogliamo seguire la parola di Dio e mettersi sulla sua via, sia necessario fare uno sforzo per noi di uscire dalla nostra mentalità umana del calcolo, perché altrimenti resteremo immobili in moltissime delle nostre situazioni. E in quante situazioni ci troviamo a essere sufficienti e carenti per una realtà infinitamente grande rispetto alle nostre capacità? Però questo è esattamente lo spazio, lo scarto nel quale agisce Dio, che è quello che è successo con la moltiplicazione, o meglio dire la divisione dei panni e dei pesci, ed è quello che succede qui. Tutti avrebbero ascoltato 400, perché sono 400, e la voce della maggioranza è la verità. Ma dove sta scritto? Può essere anche una sola voce, come vedremo, che è quella di Michea, che dice la verità. Quindi, entrando in profondità in questo testo, che all'inizio ho detto: ma non mi sta portando lo Federico con questa meditazione, perché a prima visione, non è molto immediato. Poi giustamente invece, come aveva comunque anticipato, mi ha detto, vedrai la ricchezza del testo. Ed è vero, perché dà tantissimi spunti, con una lettura meditata in profondità, sulla comprensione dell'agire umano e dell'agire di Dio. Quanto sforzo dobbiamo fare noi per uscire dalle nostre preconcezioni, dalle nostre idee che abbiamo, che Dio agisce così, 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 e non diversamente da noi. E qui entriamo in un altro argomento molto importante che ci offre questo testo, che è quello di far capire come, di fronte alla parola, il problema è il discernimento. Che cosa è parola di Dio e cosa non la è? Questa è la domanda immensa. Da che cosa la si può riconoscere? E appunto adesso mi collego all'esempio che facevo prima con il Vangelo di Giovanni. Dalla ragionevolezza? No, hanno visto. Perché altrimenti anche i discepoli si sarebbero fermati di fronte invece a quel miracolo che Gesù compie. Quindi la ragionevolezza non è un criterio sufficiente per riconoscere se è veramente parola di Dio. A volte Dio chiede la fiducia ad una parola che sembra andare controcorrente, e quindi ne abbiamo l'esempio eclatante con Michea. È che giustamente noi umani, che cerchiamo sempre di tracciare dei contorni ben definiti di tutte le cose, vorremmo che ci fosse un protocollo da seguire per riconoscere o meno la parola di Dio. Ma non è così. Non ci sono ricette prestabilite. Il profeta può ordinare di combattere, come alle volte di ritirarsi e non combattere. Il vero profeta è fedele all'unica verità che si esprime con forme storiche variegate. Questo è la bellezza e la difficoltà di saper discernere la parola e la volontà di Dio, che si esprime attraverso delle forme storiche, quindi non è sempre identica a se stessa nel suo manifestarsi. Ecco perché bisogna continuamente, continuamente fare attenzione. Il vero profeta è totalmente a servizio di colui che rivela la sua volontà a servitori ed amici e la trasmette come tale.
Cosa ripete, scusa?
L'ultima frase.
Sì, sì.
Il vero profeta è totalmente al servizio di colui che rivela la sua volontà a servitori ed amici, che sono parole della scrittura, e la trasmette come tale. Come abbiamo visto, nonostante la visione veritiera che Michea fa in un secondo momento, anche qui è bello il paradosso, perché colui che solitamente crede in ciò che è falso, quando gli viene detto il falso ricerca invece la verità, ma quando le viene pronunciata non la ascolta. Perché Michea dice: vedo tutti gli israeliti vagare sui monti come pecore che non hanno pastore. Quindi qui gli viene annunciata la sorte nefasta. Il Signore dice: questi non hanno padrone, ognuno torni a casa sua in pace. Qui è interessante perché, come sottolineava, che avete avuto ieri nel documento che era presentato Nelson, e mi riaggancio ad alcuni punti che lui ha sottolineato nel significato profondo di questo testo, si vede la dissociazione tra il re e il popolo. ed è interessante perché le due sorti sono separate. Ma perché? Perché ciò che sta a cuore a Dio è il suo popolo, è il popolo del patto, è il popolo dell'alleanza, è il popolo che Dio si è scelto. E quindi pur di portare il suo popolo alla salvezza, deve far perire il re, che non è un re giusto agli occhi di Dio. Infatti, quando al capitolo 16 viene presentato, dice al versetto 30: Acab, figlio di Omri, fece ciò che è male agli occhi del Signore, più di tutti quelli prima di lui. Quindi abbiamo di fronte a noi la figura di un re che è assolutamente da imitare. La cosa interessante è che questa storia, così facendo, ovvero condannando il popolo, ma il popolo torna a casa sua con pace, si oppone alla strumentalizzazione dell'approvazione religiosa per obiettivi nazionali. E anche qui non sarebbe che aggiungere altro. Non si può fare affidamento su Dio perché appoggi lo Stato, ma egli è del tutto libero di proteggere il popolo del patto, persino dei suoi sovrani. Questo è bellissimo perché la fedeltà di Dio per il suo popolo si esprime anche e soprattutto, direi, nei momenti che agli occhi nostri umani sarebbero momenti di disfatta. Come per esempio quando il popolo di Israele viene mandato in esilio, il popolo sapente crede di ricevere un castigo da Dio. Invece in realtà, con una lettura più profetica, profonda, sapiente, è esattamente il modo in cui Dio ha preservato il suo popolo da tutta una serie di re che non portavano il popolo verso la sua massima ricchezza ed espressione. E poi, appunto, l'altro elemento importante che Nelson sottolinea è quello come il racconto giustifichi dei profeti. Qui abbiamo visto Michea, i giorni scorsi avete visto Elia. Qui si apre tutta la grande questione, come abbiamo già accennato prima, questo discernimento della parola di Dio. E cos'è che mette in luce? Che quella del falso profeta, quindi di questi 400, in particolare la figura di Sedecia, che fa un po' il lema di questi falsi profeti, viene sottolineato come la ricerca fondamentalista e integralista non dà una reale interpretazione della parola di Dio. Il vero profeta è colui che legge dentro, intus leggere. Legge le parole, come in questo caso, nei nostri casi noi leggiamo testi, e gli avvenimenti, alla luce dello Spirito di Dio. E dà la capacità di dire la verità mettendo nella corretta relazione quello che è il senso delle parole, quindi il senso letterale e il senso spirituale. Se vi ricordate, anche Gesù toccherà questo tema, capitolo 10 di Luca. A un certo punto entra in dialogo con un dottore della legge che si alza per metterlo alla prova, il versetto 25. Maestro, che cosa devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli dice, attenzione, che cosa sta scritto nella legge? Che cosa? poi soprattutto dopo Gesù continua, come legge? Un conto è che cosa è scritto, un conto è saper leggere quello che è scritto. E credo che questo passo ci aiuti a soffermare la nostra attenzione su questo. E passi profetici sono anche così, attacca, attacchiamo. Un attimo. È veramente volontà del Signore questa azione. Quindi anche per noi può essere un monito che prendere delle parole così, senza approfondirne il senso e senza compiere un adeguato discernimento, può essere molto molto rischioso, perché come falsi profeti potremmo rischiare di fare esattamente il contrario di quello che ci chiede Dio. Ma per fortuna la parola di Dio è potente, e quindi anche nel momento in cui non viene creduta, come abbiamo visto in questo testo, oppure anche non molto compresa, però agisce. La parola di Dio però, rettamente compresa, trascende le formulazioni astratte della verità e diventa una forza che accompagna l'autentico progetto divino e non fa ritorno a vuoto. Cosa significa? In parole più semplici, che la parola di Dio è nel testo, ma allo stesso tempo va oltre, lo trascende. E qui ci può aiutare il nostro amico profeta Isaia, in un testo che conoscete benissimo, perché è anche qualcosa che è una canzone. E dice infatti al capitolo 55, al versetto 10 e 11, questo ci deve molto aiutare per incoraggiarci, non demoralizzarci quando siamo di fronte alla parola di Dio. Non può sembrare anche il testo di oggi. Uno lo legge, il primo acchito, no, non ho capito niente, lasciamo stare, non può dirmi niente. Allora magari ci soffermiamo e leggiamo questi versetti, e così magari acquistiamo anche un po' più di fiducia, non tanto in noi stessi, ma in quella che è l'azione di Dio. Perché dice, come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver ridato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'ha mandata. Ecco, credo che questi versetti davvero ci aiutino a essere fiduciosi della forza che ha la parola di Dio.
Sono Isaia,
Isaia 55, versetti 10 e 11. Cioè questa parola che opera. E di questo dobbiamo avere grande, grande, grande fede. E poi il punto più ostico sicuramente, che non ho la pretesa di badare completamente, ma spero di darvi come ho fatto fino adesso, perché l'esaustività non è assolutamente ciò da ricercare, ma di dare degli input, è quello su questa strana azione della menzogna di Dio. Ma come? Dio e niente. Molte volte ci sembra che Dio sia la causa delle nostre cadute. Anche qui si darebbe da dire, come abbiamo letto, oltre alla pericupe in oggetto, che poi Acab muore. E sembra che sia la volontà di Dio. Perché, secondo quello che ha compiuto, era giusto che lui morisse. Invece in realtà è morto con le sue stesse mani. Colui che voleva ingannare è stato ingannato da se stesso, perché si è travestito per non farsi riconoscere come re, perché così avrebbe ucciso Giosafo e sarebbe stato riconosciuto come re. E poi, bellissima l'espressione nel versetto 34, che dice: ma un uomo tese a caso l'arco e colpì re di Israele. Qualche anno fa ho conosciuto la mia attualmente carissima amica Marco, un giorno è la prima volta che la conosco, una Dorotea. E mi ricordo, non so perché in quel contesto fosse, ma quel giorno quando l'ho conosciuta mi ha detto: il caso è l'ombra di Dio. E questa frase qua mi è rimasta così impressa che è semplicissima, ma estremamente vera, perché fa capire come Dio è il Signore della storia. Tutto è guidato da Lui, anche se noi con i nostri piccoli occhi riusciamo sempre ad avere la geografia completa delle sue azioni. Quindi qui sì, c'è sicuramente l'azione di Dio, ma alla fine l'azione di Dio non ha manifestato altro che quella che era l'azione di un uomo che si è costruito la sua stessa ossa. Quindi Dio sembra la causa delle nostre cadute, mentre è Lui piuttosto, e questo è importantissimo, e ci aiuta anche a capire allora questa strana azione di Dio, è Lui che ci chiarifica a noi stessi e fa sì che quello che interiormente noi siamo si manifesti all'esterno. Quindi praticamente questo stratagemma, come lo chiama Nelson, nel titolo del suo capitolo di commento, in realtà mette in luce la realtà della persona di H, cioè un falso, un menzognero, una persona che vede solo se stesso e che viene accecato dal proprio io. Ed è interessante perché in tantissimi libri dell'Antico Testamento c'è spesso questa azione di Dio che sembra che agisca negativamente sulle persone, come in questo caso qui. E anche qui allora abbiamo gli occhi per interpretare correttamente questa cosa. E qui ci aiuta l'Esodo, il libro dell'Esodo, dove tra i capitoli 7 e 9 a più riprese viene detto rispetto al faraone, per esempio, per uno delle tanti frasi che poi si ripetono, versetto 9 di Esodo, al capitolo 9, versetto 12, dice: il Signore rese ostinato il cuore del faraone, il quale non diede ascolto come il Signore aveva detto a Mosè. Anche qui, che sembra molto simile al testo che abbiamo letto oggi, non si domanda, ma come? Dio che inibisce il cuore di una persona, non può essere. Allora, per non rischiare di essere marciuliti, cioè di pensare che nell'Antico Testamento ci sia un Dio cattivo e nel Nuovo Testamento un Dio buono, bisogna interpretare correttamente le scritture. Infatti, quando dice che Dio è il cuore del faraone, non possiamo prendere alla lettera questa espressione. Ma nel linguaggio semitico l'espressione vuol dire soltanto che Dio manifestò la durezza di questo cuore. Egli provocò la manifestazione di questa durezza. Quindi in realtà non è Dio che ha reso duro il cuore del faraone, ma è semplicemente il cuore del faraone che da sempre è stato duro e continua ad essere duro. Ma gli avvenimenti, così come Dio poi dimostra, mettono a nudo la realtà di quella persona, esattamente come è stata messa a nudo la realtà della persona di Acab. Quel che il faraone era prima lo sarà anche da ultimo: è peccatore all'inizio come è peccatore alla fine. Ma Dio vuole precisamente che quello che l'anima nasconde si riveli anche agli altri. Ecco, in questo modo possiamo interpretare questo dire una menzogna, nel senso che è un modo, attraverso questo racconto, di dire come Dio, attraverso la sua azione nella storia, rivela nient'altro che l'uomo a se stesso. E questo poi lo troveremo benissimo nel Nuovo Testamento, nella figura di Cristo. Il documento conciliare Gaudium et Spes dice proprio questo, che Gesù rivela l'uomo all'uomo. Secondo me questa è un'altra di quelle frasi molto da scolpire, perché cioè noi, la prima pagina, l'ultima delle Sacre Scritture, perché la figura di Cristo è sempre il riferimento, non so altro che questo. Noi ci guardiamo in lui, la nostra umanità viene letta alla luce della piena umanità di Cristo, che è anche pienamente divino. Infatti questa è la missione di Cristo: chiarificare i cuori. Nel Vangelo di Luca, quando Gesù ancora bambino viene presentato al Tempio, si dice che egli svelerà quello che è nel cuore degli uomini. Quindi possiamo leggere così il testo di oggi. Dio, attraverso questa stratagemma, non ha fatto altro che rivelare la vera realtà di Agape. Gesù sarà proprio, come vi ho detto, segno di contraddizione. Proprio la sua presenza farà più palese l'avversario di Dio. Quindi il male comunque abita il cuore dell'uomo, grano e di male. E poi, per concludere, questa narrazione, appunto, abbiamo trovato enigmatica, un po' oscura in certi punti, non immediata, però come nel libro di Giobbe, dove si ricerca una risposta e alla fine la risposta non c'è, qui ci sprona, ci invita a una grandissima fede, alla fede in Dio. Ma come? Non secondo, come abbiamo visto prima, i nostri criteri umani, quindi secondo ciò che è ragionevole, ma ci chiede proprio di fare come Abramo il salto della fede, cioè di credere in Dio semplicemente perché è Dio, semplicemente perché è Dio, cioè fede in Dio perché è Dio, appunto, anche se non c'è tutto chiaro, immediato. Questo è riconoscere che lui è grande, che è infinitamente più sapiente di noi e che quello che fa, lo fa per il bene dell'uomo. Che Dio è sempre per l'uomo, per la vita, per la gioia, e non è mai per la sofferenza, per il sacrificio, per la morte. Se voi pensate al mistero di Gesù, non leggete mai da nessuna parte dei Vangeli: soffri perché Dio vuole così, patisci perché questa è la volontà di Dio. No, la volontà di Dio è la vita. E qui abbiamo visto, fa di tutto perché il suo popolo abbia la vita. Vorrei concludere con un salmo che secondo me suggella, che può magari anche aiutarvi poi nella vostra meditazione personale a leggere con le parole del Signore tutto questo. È il salmo numero 9. Ti loderò, Signore, con tutto il cuore e annunzierò tutte le tue meraviglie. Gioisco in te ed esulto, canto inni al tuo nome, o Altissimo. Mentre i miei nemici retrocedono, davanti a te inciampano e periscono, perché hai sostenuto il mio diritto e la mia causa. Siedi in trono, giudice giusto. Hai minacciato le nazioni, hai sterminato l'empio. Il loro nome è cancellato in eterno per sempre. Per sempre sono abbattute le fortezze del nemico. È scomparso il ricordo delle città che hai distrutte. Ma il Signore sta assiso in eterno, erige per il giudizio il suo trono. Giudicherà il mondo con giustizia, con rettitudine deciderà le cause dei popoli. Il Signore sarà un riparo per l'oppresso, in tempo di angoscia un rifugio sicuro. Confidino in te quanti conoscono il tuo nome, perché non abbandoni chi ti cerca, Signore. Cantate inni al Signore che abitate in Sion, narrate tra i popoli le sue opere. L'indice del sangue e ti ricorda, non dimentica il grido degli afflitti. Abbi pietà di me, Signore, vedi la mia miseria, opera dei miei nemici. Tu che mi strappi dalle soglie della morte, perché possa annunziare le tue lodi, esultare per la tua salvezza alle porte della città di Sion. Sprofondano i popoli nella fossa che hanno scavata, nella rete che hanno teso si impiglia il loro piede. Il Signore si è manifestato, ha fatto giustizia, l'empio è caduto nella rete, opera delle sue mani. Tornino gli empi nell'inferi, tutti i popoli che dimenticano Dio, perché il povero non sarà dimenticato, la speranza degli afflitti non resterà delusa. Sorgi, Signore, non prevalga l'uomo, davanti a te siano giudicate le genti. Riempile di spavento, Signore, sappiano le genti che sono mortali.